problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Una giuria di esperti ha definito Dario Zonta il più sexy tra i conduttori di Radio 3.
E questo perché Sip della Casa vuole tacere il basso mercato che c'è stato di occhialetti per presbiti. E praticamente in quattro, quali noi siamo oggi in studio, neanche uno aveva il suo occhialetto da presbito, quindi la regia ci ha fornito. Come siamo messi, Sip della Casa? Altro che divi, sex symbol.
Beh,
buonasera.
Ne siamo messi però abbastanza bene. Io sono stato in Polonia con Giuliano Montaldo e a Cuneo con Dario Argento. Tu stai per avere un film al Festival di Torino che hai prodotto, insomma ce la capiamo.
Sì, a parte gli occhiali. Ma noi abbiamo due ospiti importanti, uno poco, uno l'altro molto di più. A te l'onore di presentare quello più importante.
Danilo Massi, benvenuto.
Grazie.
È un cognome che dice molto a chi ama il cinema italiano d'azione, il cinema italiano d'avventura. Quando venne Thomas Millian a Ostia e seppe che Danilo Massi era il figlio del grande Stelvio Massi, c'è stata una scena molto commovente. Sì, e questo ci fa molto piacere.
Ha avuto quasi un colpo, perché quando mi ha lasciato avevo poco più che 20 anni e mi ha ritrovato un vecchio.
Si narrano cose incredibili di questa presentazione a Ostia, folle, entusiasmo, commozione. E il comunque, grande Thomas
e comunque parleremo appunto di Stelvio Massi, che è uno, Claudio G. Favolo definiva il Don Siegel del cinema italiano. E insomma il suo cinema da ha lasciato una traccia. Insieme a lui chi c'è? Com'è?
La quarta voce che avete sentito.
Reduce dalle letture dei girasoli.
Buonasera Claudio De Pasqualis.
Condotto magistralmente dal signore della casa.
Vabbè, adesso sera, basta, perché sennò
no. Cinema alla radio con i fiocchi.
No, bello, molto bello. No. Tra l'altro Cinema alla radio che potete dovete scaricare.
Assolutamente.
Così, è il nostro programma di punta.
Anche perché c'è un cofanetto proprio. Un cofanetto che prevede vari film di De Sica, Ladri di bicicletta, Miracolo Milano, Matrimonio all'italiana, La Ciociara, Il Giardino dei Fizi Contini e naturalmente I Girasoli che è andato in onda ieri. Claudio De Pasquale, comunque non l'abbiamo detto, ma... è qui perché ha lavorato anche lui con Stelvio Massi.
Sono stato amico, amico indirettamente di Stelvio, ma amico molto di Danilo, e inevitabilmente frequentando poi la casa ho conosciuto Stelvio, che è stato un grande incontro, e ho avuto anche il piacere e l'onore di lavorarci insieme.
Però ci racconterai
purtroppo, tutto dopo. Purtroppo potevano esserci anche altri progetti, ma sono rimasti poi così.
Ce ne parlerai dopo. Parliamo degli incassi.
Ma allora, la settimana è interessante.
Allora,
andiamo
primo,
ad analizzare.
La scuola più bella
mettetevi
del mondo.
Mettetevi comodi, perché siamo qui 20 minuti adesso.
Ha incassato 2 milioni e mezzo con 515 schermi.
Un film con Christian De Sica e Rocco Papaleo, una commedia prenatalizia, è uscito appunto a novembre, è partita molto bene in Universal Picture. Che dire, ha messo un po' in crisi Interstellar, che io non ho visto,
non piace
e non ha molto apprezzato.
Vabbè, comunque ha fatto 2 milioni e mezzo e 6 milioni e 3 complessivi. Andiamo a quel paese, Ficare Picone, terzo con 5 milioni.
Film di chiusura del Festival di Roma. E poi il mio amico Nanook, non so se la settimana scorsa se ne è parlato qui a Hollywood Party, forse sì. No, va bene, potremmo farlo in questi giorni. Ma andiamo più giù, perché decimo posto, il giovane favoloso resiste caparbiamente.
5 milioni e mezzo di incasso. Chi l'avrebbe mai detto?
Nessuno.
Io che ho apprezzato
Words
il film.
Words and Picture di Skepsi.
No, è sotto.
Adesso ci fai delle domande.
Torneranno i prati, mi fa molto piacere, sta andando bene, è undicesimo e ha quasi 800.000 euro di incasso. È un film difficile, ma vale la pena di essere visto.
Ancora potente è Il Sale della Terra, che è un documentario su Salgado, 770.000 euro. Poi ci colpisce un po', tanto segnaliamo, perché è un film molto bello e vorremmo e potremmo anche parlarne se non è stato fatto, Sils Maria di Olivier Assayas, distribuito dalla Good Films.
Un film sul cinema e 17esimo
sugli
in classifica.
Sulle attrici.
Girato a Sils Maria in Engadina e Due giorni, una notte, questa invece forse meriterebbe una riflessione, ma chissà, la possiamo fare o meno. che si presenta al film dei Dardenne, sì, abbiamo detto i Dardenne, con 10 schermi e ha incassato 70.000 euro, che la media copia vuol dire che è molto alta.
Però 10 schermi per sono i Dardenne sono un po' una cosa irritante. C'è un altro film che è uscito nelle sale ed è un film del nostro amico Gianfranco Pannone. Ciao Gianfranco!
Ciao, ciao a tutti voi!
Buonasera. Allora, raccontaci un po' di questo Vulcano che vulcanicamente è uscito nelle sale, dove lo si può vedere. Dai tutte le indicazioni utili al nostro inclito pubblico.
Diciamo che vulcanicamente è un po' esagerato, diciamo che è uscito in qualche sala, per ora è a Roma e a Napoli, a Roma all'Aquila e a Napoli al Modernissimo, poi uscirà in diverse altre città, adesso lo vado a presentare nella mia Latina e poi dopo uscirà insomma Pisa, Firenze, Milano, Palermo, insomma un po' di città. Niente, è un film su una terra che mi è molto cara perché io sono nato in quella terra, insomma ai piedi del Vesuvio, la mia famiglia è della zona del Nolano. Dove è nato Giordano Bruno, che è un po' il nome tutelare, diciamo, del film, col suo, chiamiamolo, panteismo religioso, che insomma è un po' rischioso dire queste cose, ma mettiamola così. È un film sui napoletani, ma non solo sui napoletani, sul fatalismo, ma sulla necessità anche di un certo fatalismo. Esiste un fatalismo cattivo, un fatalismo positivo. Secondo me quello cattivo è quello che autorizza anche la camorra, perché dobbiamo morire, perché prima o poi a montagna il Vesuvio si prenderà tutto, allora autorizziamo anche il peggio, ma c'è quello positivo di Giordano Bruno, ma dei contadini che magari non si permettevano solo 50 anni fa di costruire sulle antiche strisce laviche, adesso invece i napoletani si sono un po' dimenticati di un'antica saggezza e forse questo discorso sul in qualche modo avere cattivi rapporti col proprio territorio, ma portarsi dietro anche invece, come dire, una memoria positiva ci riguarda un po' tutti, almeno spero di aver fatto un film universale, ecco, mettiamola così.
Ci riguarda tutti, tra l'altro il discorso della relazione tra gli italiani e il territorio.
Beh, in questi giorni è all'ordine in prima
del
pace.
Giorno.
Sì.
E bisognerebbe, no, fare così.
Un bel esame di coscienza,
sì,
Dario.
Sì, esattamente. Senti, vorrei chiederti un po' qualcosa di più però sull'idea di distribuzione che stai mettendo in atto per questo tuo film, ovvero se è una distribuzione che stai gestendo tu in prima persona o con l'aiuto di qualcuno.
No, il film è distribuito da Luce Cinecittà.
Okay, ecco,
ci sono un po' di sale, un momento difficile, come sapete lo scorso weekend sono usciti 13 film,
sì.
Noi siamo il fanalino di coda, la barchetta di fronte alla nave Rex, come possiamo dire.
Bisogna esserci però, importante.
No, bisogna
anche
esserci, è un dovere, io ci sto lavorando anche personalmente insieme a altre persone che hanno fatto come il film, stiamo lavorando molto in collaborazione con Cinecittà Luce, e devo dire che il primo weekend sia al Nuovo Aquila che al Modernissimo è risultato più che lusinghiero, quindi in qualche modo la tenuta per un po' è garantita e quindi insomma
la gente deve andarlo a vedere
anche su altre sale.
La gente deve andarlo a vedere, ma è lusinghiero anche il messaggio che ti è appena arrivato da Nadia e Sandro. Grande Pannone, conosciuto al Festival di Bellaria, saluti, quindi vedi hai ascoltatori anche nella Romagna.
Un po' di amici qua e là, insomma, per fortuna. Sono un bel po' di anni che faccio documentari, adesso questo è un po' un film che io considero un po' diverso dagli altri, diciamo che ho scelto più un tono come dire evocativo più che legato allo sguardo socio-politico che accompagna alcuni miei film. Credo molto che sia importante trovare una strada un po' più poetica per quello che viene chiamato un po' genericamente il cinema del reale e quindi sono curioso insomma di vedere quale sarà l'esito nelle prossime settimane, se un po' di gente interesserà.
Allora, saluti vulcanici a Gianfranco Pannone.
Ciao
Gianfranco,
ciao.
Andate a vedere il suo film.
Presto.
Ciao. E dunque, allora abbiamo già dato il riferimento del nostro sito con il cinema, la radio e tutto il resto che si può scaricare, ascoltare e così via. 335 5634 296 per gli sms. Invece c'è un numero per il quiz, vero Dario Zotta?
C'è un numero, ma vorrei che lo dicesse Claudio De Pasquale.
800 050 333.
In questo film si sgonfiano le gomme. Thank you. questo è il tipico lounge di Stelvio Cipriani e questi sono i titoli di testa di Un poliziotto scomodo, uno dei film per i quali è conosciuto in tutto il mondo il nome di Stelvio Massi, che ne fu il regista. Altri messaggi: bello torneranno i prati, l'ha scritto Silvia. E poi Giovanni dice: Assis Maria andava a Nice prima di sbroccare col cavallo a Torino in piazza Carlo Alberto. Effettivamente è così, quindi Assis Maria non è solo dominio di Assayas. Allora, Danilo Massi, ecco. Stelvio Massi è stato uno dei grandi nomi e dei nomi importanti del cinema di azione italiano, e questo è il motivo per cui è universalmente conosciuto, insomma è nel novero dei registi amati da Tarantino, insomma da coloro che hanno fatto cinema d'azione in tutto il mondo, ma era anche e soprattutto un direttore della fotografia. Questa era la sua attività principale, forse anche quella che gli piaceva di più.
Eh sì, infatti lui, diciamo, è diventato regista per forza quasi, però l'amore per la macchina da presa non l'ha mai abbandonato, ma soprattutto lui amava il bianco e nero, infatti soprattutto i film vecchi, degli anni, fino agli anni 60, in bianco e nero lui li amava, e in particolar modo Leonida Barboni era il suo mito, infatti un grandissimo direttore della fotografia.
Leonida Barboni, che è, insomma, il direttore della fotografia di Miracolo a Milano, insomma
dei film di Germi, esatto, di più belli,
tantissimi film, ed è il fratello di Enzo Barboni, il regista di Trinità.
E mio padre è stato l'operatore alla macchina quando Barboni faceva il direttore della fotografia, e mio padre era il suo operatore alla macchina, quindi insomma.
C'era qualche film che amava in modo particolare nella sua carriera di direttore della fotografia, sto parlando? Qualche cosa che in qualche modo rivendicava in modo particolare di aver apportato a qualche film?
Guarda, lui ha amato moltissimo L'Alibi, quel famoso film, famoso per pochi, insomma, più che altro per gli addetti al lavoro, che era la regia era di Luciano Lucignani, Adolfo Celi e Vittorio Gassman.
Un film che è stato un caso, no? Quando è uscito quello.
Molto particolare, sì, la gente è rimasta scioccata al cinema, perché pensavano tutti a una commedia, invece era un film che colpiva veramente duramente allo stomaco.
E perché gli interessava il lavoro che aveva fatto?
E perché praticamente lui ha lavorato con tre pazzi, ma nel senso buono, quindi gli hanno proprio dato carta bianca, e lui si è sbizzarrito, perché lui amava fare le riprese, diciamo i piani di sequenza, con la macchina a mano, ancora non esisteva
la Steadicam.
Sì. E lui ha fatto delle cose lì incredibili, e poi Vittorio aveva dei tempi, mi raccontava mio padre, io ero insomma ancora molto giovane, che iniziavano a girare alle 2 del pomeriggio e andavano avanti finché non svenivano, quindi facevano degli orari pazzeschi senza
anche palco. Perché, scusate se vi interrompo, sì, era più un documentario in realtà che un film, perché è stata praticamente la storia della loro vita, di questi tre amici.
Sì, che è autobiografico, insomma, di tre che si incrociano, ma è un film secondo me da rivalutare e da rivedere.
Forse
perché,
da rivedere, senz'altro.
Sì, perché secondo me era avanti nel tempo, no? Cioè, adesso sembrerebbe quasi fatto l'altro ieri. Io intanto lo guardo con grande piacere.
Allora, ascoltiamo invece un film con Stelvio Massi come regista, uno dei quelli più famosi tra quelli che ha diretto, Marchi il poliziotto.
Ma scusi, lei chi è?
Shh, polizia, squadra narcotici. Guardi pure, non ho fretta.
Ma che sta cercando?
Non lo so neanche io.
E dopo io le ho detto, ti piaccio?
Ma cosa cerca lì, eh?
Shh. Dove lo portate?
All'aeroporto e dopo a Lugano.
Cos'ha questo malato?
Una miocardiosi.
E che gli somministra?
Sparteina intramuscolare. Dubita per caso che sia un'infermiera? Ho anch'io il mio tesserino.
No, no.
È questo che stavo cercando. Eroina pura.
Oh!
Ecco, questo è Marco il poliziotto, uno dei poliziotteschi di Stelvio Massi, che stiamo ricordando oggi insieme con Danilo e con Claudio De Pasqualis. Io vorrei però fare un passo indietro. Immaginiamo che all'ascolto ci sia un giovane, sì, che non conosce Stelvio Massi, no? Perché la parabola, mi viene da definirla così, di Stelvio Massi, anche dal punto di vista del primo periodo, cioè di quello della formazione, la cosiddetta gavetta
ecco, certo,
è molto lungo, articolato, e vorrei chiedere a Danilo come Stelvio ricordava questo periodo e se ti va anche di dirci quali sono state le fasi, perché lui veramente ha fatto un po' tutte le tappe, diciamo così, del, del cursus honorum che
proprio
porta alla regia.
Assolutamente. Lui, allora, intanto lui si è approcciato al cinema e voleva fare lo scenografo, perché veniva
dalle
belle arti. Come ha visto sul set la macchina da presa, è stato un colpo di fulmine. Lui ha detto: voglio lavorare con quella cosa lì, praticamente.
Datemela,
è mia. E praticamente lui ha iniziato facendo l'assistente operatore. E il suo primo film, 1952, era Il bandolero stanco con
Rachel. Certo.
Esattamente.
Ah, certo.
Rachel all'apice, no? Della
sì,
tua...
sì, era proprio. E la regia di Cerchio,
Fernando Cerchio.
Fernando Cerchio, sì. E quello è stato il suo primo film come assistente operatore. Poi ne ha fatti moltissimi, poi dopo è passato a fare l'operatore alla macchina, lì c'è stato un incontro con Enzo Barboni, e ha fatto tantissimi film come operatore. E poi ci fu l'occasione di fare il suo primo film come direttore della fotografia con i Musicarelli. E il primo in assoluto era... Una lacrima sul viso,
niente
che,
poco di meno.
Sì, con Bobby Solo che reduce dalla vittoria a
Ma
Sanremo.
In quei film c'era spesso anche un bambino che girava sul set, il fratello di Gianni Morandi, il
vero.
Nipote.
Che poi no, diciamo che ha avuto praticamente una maledizione, cioè
un
maleficio che si è trasformato. Perché era molto bello da bambino, poi adesso c'è stata una trasformazione.
Quel bambino chiamava Danilo.
Danilo,
per caso.
Sì, infatti. E io mi divertivo come un pazzo, ho fatto 4 film come attore. Il primo è stato veramente poco più che una comparsata, che era il pretesto per far cantare una canzone a Morandi. Poi dopo, siccome i produttori hanno visto, sono rimasti affascinati dalla mia faccia tosta, e allora hanno detto, e nel film successivo, che era Mi vedrai tornare, feci un ruolo importante, facevo il fratello di Gianni, che adesso io sembro il nonno di Gianni, però insomma, lì era proprio...
Cosa è successo nel
Sì, mente? Non si sa.
Il problema è di Gianni, non è
sì,
tuo.
Sì, no, lui dorme in frigorifero, sono convinto. E quindi, niente, mi divertivo come un pazzo, perché erano poi c'è degli attori straordinari, ho lavorato insomma con... Mondaini e Pianello, Enrico Verisio, Nino Taranto, erano fantastici.
Nino e Carlo Taranto c'erano tutte e due.
Sì, 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 proprio che altro con
E poi c'era Dolores Palumbo,
come
Raffaele Pisu.
Raffaele Pisu, la Palumbo faceva l'eterna cameriera.
Certo.
Sì, bravissimo.
Dunque, allora, sì, è arrivato un messaggio di Angelo, dice, ma in Marchi Poliziotto non c'era pure il povero Gaspari, certo.
Ah, come no?
Era il protagonista.
Certo.
E Alfredo dice, alcuni film sono stati riprodotti male perché la pellicola non è chiara, si dovrebbero restaurare, ma è tutto un messaggio puntato.
Sì.
Però, insomma, credo che però le copie dei film di Stelvio Massi si trovino abbastanza.
Beh, i DVD ci sono. Sì, no? Certo, la qualità, purtroppo adesso noi ci siamo abituati al Blu-ray, alla...
Certo.
Alta definizione,
HD, certo.
No, un po', insomma, diciamo qualità, una buona qualità da VHS, questo purtroppo.
Una buona qualità da VHS?
È un ossimoro.
Infatti, sì, è una parola grossa.
Però,
sì.
Esatto, un po' grossa, però hai reso bene lo stato della conservazione.
Allora, uno dei più bei polizieschi di Stelvio Massi si chiamava Il conto è chiuso, adesso ne ascoltiamo un ricco segmento.
Era solo, veniva da lontano. Portava con sé poche cose, tra queste uno spietato desiderio di uccidere. Nessuno sapeva perché.
Dov'è quel porco?
Non allevo porci io.
Non fare il furbo con me.
Rico, ecco l'uomo, come volevi.
Sicché saresti tu quello che va in giro a cercare lavoro buttando giù i miei uomini come se fossero birilli.
Aveva un grosso debito da pagare. E adesso era qui. Era qui per chiudere il conto.
Prendili.
E perché io? È la tua paga quella.
Qualcuno ti ucciderà prima o poi.
E chi?
Quello che mi manda le rose.
pensa che
il conto è chiuso, ma non questo è il film di Sergio Massimo, ma non con il quiz, è tutt'altro che chiuso, è apertissimo perché non avete indovinato. Secondo indizio, il numero è 800 050 333.
Allora, vi ricordo il primo indizio: in questo film si sgonfiano le gomme. Ecco il secondo indizio: questo film nasce da un'inchiesta giornalistica. Mario ci ricorda che era un grande attore anche Pino Locchi, che dava la voce che abbiamo sentito in questo film, che era interpretato da Luc Merenda e niente meno che da Carlos Monzon, il grande pugile. Che ricordo hai, Danilo Massi?
Beh, lui era veramente particolare. Sì,
un avanzo di galera, sembrava.
Insomma, sì, diciamola tutta. Metteva bene... Lui aveva proprio l'occhio veramente, come dicono, della tigre quando giocano adesso, no? Fai vedere l'occhio della tigre, lui ce l'aveva veramente... Poi era molto lunatico, e una cosa che è carina, insomma, per modo di dire, però la prima scena che fece, che doveva appunto, che è quella che avete mandato in onda,
sì.
Che doveva appunto fare a pugni con otto stuntman, diciamo, stuntman che erano tipo otto scaricatori, certo, di porto, gli ha menato a tutti e otto veramente, cioè, perché lui non sapeva portare per finta i colpi, lui li dava diretti. Sì, al cinema il cazzotto, certo, si porta in una maniera particolare, certo, perché così quell'altro lo può schivare.
Certo.
Lui li ha messi al tappeto tutti e otto. Poi dopo gli hanno spiegato che...
Claudio De Pasquale di te ti ha messo al tappeto?
No,
Carlo,
io non
Sponzone
l'ho conosciuto, no, per Sponzone, se non in televisione quando mandò al tappeto Nino Benvenuti, che poi racconta che forse è stato l'unico pugile, vabbè questa è è una leggenda, che mentre portava i colpi faceva veramente male.
Certo.
Quindi è detto da un campione del mondo, nonché campione olimpico, insomma, sì, c'è da credere.
Sì, sì, ma è vero, scusa, interrompo, lo disse a mio padre, perché anche Nino Benvenuti lavorò con mio padre, certo, sul secondo Mark, e ha detto, cioè, mi ha fatto veramente male, dice, ce lo confessò candidamente.
Carlos era...
Non era micidiale.
Era Carlos. Sì. Invece tu cosa hai fatto con Stelio Massi, Claudio De Pasquale?
Ma io purtroppo poco, nel senso che ci sono state durante... Noi ci siamo conosciuti nel 1980, durante il servizio militare, e da lì nacque veramente questa splendida amicizia. E c'erano un sacco di progetti. No, io ho avuto l'occasione di lavorare con lui su un telefilm televisivo che si chiamava Due assi per un turbo, ed ho un ricordo molto bello di Stelvio, che era un po', secondo me, la sua cifra. Eravamo alle porte del deserto a Tozer in Tunisia,
e c'erano i treni, immagino, quindi combattiato sopra
il famoso
quando vai da quelle parti ti dicono Paolo Rossi e Franco Battiato, sì, conoscevano solo
i famosi treni a diesel,
e si tornava la sera alle 7:30 a fine lavorazione, distrutti, perché il deserto, certo, uccide col vento, la sabbia, eccetera eccetera. Secondo me Stelvio sarebbe stato pronto dopo 10 minuti di pausa a ricominciare un'altra giornata lavorativa. Ecco, era veramente instancabile. Era un uomo appassionato che amava disperatamente il suo lavoro.
Sì,
c'è qualche progetto che voleva portare avanti tra i tanti che vuoi segnalare qui a Hollywood Park,
sì,
su Stelvio Massi?
Sì, ce n'era uno particolare che proprio risale al periodo del poliziottesco, proprio quando era proprio all'apice, no, dei successi. Che chiunque
questi
faceva...
film facevano un sacco di soldi,
mamma mia,
diciamo,
proprio tanti, poi ne facevano tanti, quindi diciamo anche quelli, diciamo, più, diciamo,
da poco,
sì, che già quelli erano considerati i nostri di serie B, quelli di serie di Lega Pro, diciamo, facevano i soldi anche quelli. Allora e diciamo i tre che incassavano di più al cinema era Maurizio Merli, Franco Gaspari in quel periodo e Franco Nero,
certo.
Allora, a mio padre venne un'idea, insieme ai due produttori della PAC, Pietro e Mario Brigni, di fare un film che si chiamava Questura Centrale, dove si raccontavano tre storie di questi tre commissari che praticamente quando uno finiva il suo turno entrava l'altro e iniziava un'altra storia, quindi per mettere tutti e tre insieme per fare questo film. E purtroppo il film non andò in porto, perché non Franco Gaspari, che a lui non aveva nessun problema, ma Merli e Franco Nero non si misero d'accordo su chi doveva apparire prima col nome.
Aia,
ma veramente per questo non hanno fatto
questo. Questo è così, dà l'idea di quanto erano famosi in quel momento,
sì,
loro,
sì,
e i film.
È stato un momento forse irripetibile dell'industria,
sì,
cinematografica, proprio, italiana.
Ma sì, ha lasciato un segno, sentiamo uno di questi segni.
Cicci, Io metterei qualcosina sotto i denti, non so, un toast, una pizzettina. Cosa ne dici?
Ma ti dirò che anch'io ci avrei un po' di appetito.
Lo vedi? Mm. Cici, andiamo in quella trattoria, dai, che mi piacciono i locali caratteristici.
Ma
te
io...
no, ha un'aria così tipica, come dire, folcloristica.
Ma io il mangiare dei romani lo trovo giù pesante, però può darsi che una bella cassola alla milanese la sappiano anche fare.
Ma dai, in un'osteria romana vai a chiedere una cassola.
Ma con quel nome lì non ti sembra un po' troppo volgare?
Ma su, Cici, i romani sono un po' volgari, ma sono simpatici. Senti, hai chiuso la macchina?
Sì, io vengo a Roma e mi dimentico di chiudere la macchina, ma ti pare, uè? Ma che roba, fa schifo questo posto.
Io invece lo trovo favoloso.
Boh. Senti, te, me lo trovi un tavolo? Uè, dico a te, me lo trovi un tavolo?
Perché tento cosa cercare?
Ma senti che volgare questo pirla.
Pirla?
Allora, eravamo tutti un po' preoccupati.
Beh, meno male.
Soprattutto che Danilo, per dire, ma fino
pirla.
A che punto arriveremo nel sentire questo dialogo tratto dalla banda del Trucido, perché... A proposito di Trucidi, sì. Si scivola, per chi ricorda questo film mitico quasi, questa sequenza girata nel ristorante è veramente straordinaria. E c'era un Thomas Millian all'ennesima potenza,
sì, scatenato. Fantastico. Tutta farina del suo sacco, le parolacce sono di
tutte cose sue.
Lui si è inventato in monnezza e era... incredibile.
L'incontro tra Thomas Millian e Stelvio Massi avviene subito nella carriera da regista di Stelvio Massi,
perché
non si è capito bene se Squadra Volante, che non è uscito come primo film, però è stato girato per primo, così sembrerebbe, o per secondo, o tra i primi.
Allora, no, praticamente è il secondo, ma è uscito per primo.
Ah, ecco, insomma, lo ricordavo.
Però era più o meno...
Thomas Millian è stato...
Mio padre voleva fare questo film poliziesco ed era praticamente tramontata l'epoca dello spaghetto western, e Thomas non lavorava più, nel senso aveva finito, nessuno più faceva i western, quindi ancora non avevano deciso bene quale filone sfruttare in Italia. E infatti lo ricorda anche Thomas, anche nel suo libro, che mio padre gli offrì questo ruolo, che praticamente era un film western portato ai tempi nostri, cioè invece del cavallo c'era l'Alfa Romeo, ma praticamente la storia erano queste, e lì legarono subito, perché mio padre, devo dire, era proprio un artigiano. Lui non si è mai considerato un artista, se uno, quando lo chiamavano maestro, dice semmai supplente, diceva, ma mai. Quindi lui è sempre stato con i piedi per terra, e anzi lui ripeteva una cosa che io la trovo geniale, vera, perché fa capire che tipo è stato, insomma, dice: pensa, noi facciamo un mestiere che amiamo e ci pagano anche. E lui per questa cosa, infatti, mi allaccio a quello che diceva Claudio, poteva girare per 72 ore,
tre giorni consecutivi.
Sì, perché lui proprio si...
Lui era marchigiano, Stelvio Massi, sì, viene ricordato da quelle parti?
Lui è nato a Civitanova Marche e adesso nel 2015, a marzo, perché lui era di marzo, saranno 11 anni dalla sua morte, a Monte Cosero, che è il paese natale della nonna di mio padre, quindi lì è nato tutto, fanno un ricordo con Paolo Marinozzi, che è il proprietario, nonché l'ideatore, inventore e quant'altro di questo museo di cinema a pennello, che tu hai avuto anche una copia di questo libro fantastico, dove
poi ne parleremo magari.
Lui raccoglie, cioè, tutti i bozzetti originali e non, ma anche quelli introvabili, dei manifesti quando si facevano a pennello. Adesso sono fotografici, no? No,
certo.
E quindi lui ha tutti e vuol fare questa cosa dedicandola a Stelvio, e ci saremo. Ecco.
Io e Claudio ci veniamo di corso, ma anche Dario. Ma
portatemi con voi, sono un neofita più o meno, però curioso.
Allora, è stato un piacere ricordare Stelvio Massi, è un altro film di quelli che hanno reso famoso questo regista in tutto il mondo, era Poliziotto Sprint, e noi ascoltiamo un brano proprio da questo grande film d'azione.
Il consumo oggi ha la sua importanza, e questa fa tranquillamente 15 chilometri con un litro.
Si fa per dire, naturalmente. Poi in pratica farà 11, 12 al massimo.
Beh, certo, se si mette a fare le corse.
Io le corse? Ma le sembra che io sia un tipo da corse?
No, non lei. Dicevo in generale, se fa il matto.
Il matto? Ma signorina, le pare che io...
Ma non lei. Chi guiderà la macchina?
Io la guiderò.
Francesca?
Marco, scusi un attimo. Ma è così che fai la convalescenza, tu?
Senti, non cominciamo con le prediche perché non è il momento, eh?
Con te non è mai il momento.
Hai capito.
Signorina?
Un attimo.
Cosa vuole quello?
Sto lavorando, c'è di là un cliente.
Beh, adesso ci sono io. O disturbo?
No, figurati. Ma è meglio che aspetti fuori, fra poco ho finito.
Puoi fare anche con calma, tanto me ne vado.
No, aspetta. Ma sei venuto solo per litigare, allora?
Con te non si può fare altro.
No. Tu i nervi potresti lasciarli a casa.
No, li voglio portare con me, invece. E non devo dar conto a nessuno, tantomeno a te.
Ah, è così, eh? Allora che ci stiamo a fare, insieme?
È quello che dico anch'io. Meglio piantarla subito. Ciao, bella.
Allora, vi ricapitolo i precedenti indizi. In questo film si sgonfiano le gomme e poi questo film nasce da un'inchiesta giornalistica. Adesso il terzo indizio, quello decisivo, quello che farà sparire le nebbie dalle vostre menti. In questo film si gareggia.
Devo dire che questo doppio gong un po' mi
estereo.
La destabilizza.
Piccolo aneddoto, alle 18.30 vado a bere un caffè per prepararmi, per caricarmi per la trasmissione, e qui sotto la Rai il barista mi dice: ma lo sai, Dario, che ieri Robert De Niro è venuto a mangiare nella famosa drogheria, che non facciamo il nome, che è qui a fianco? Io ho detto: ma veramente? Robert De Niro era qui, a pochi metri da Hollywood Party, e ce lo siamo fatti sfuggire.
E non è che c'era anche Fulvia Caprara, forse, la giornalista della Stampa, che è una che quando c'è un'occasione c'è sempre. Fulvia Caprara.
Eri con Robert De Niro a pranzare a Via Asiago ieri?
Purtroppo no, c'era, credo ci fosse Ben Stiller, ma io mancavo, ah, però sono stata stamattina.
Brava.
Allora, Fulvia Caprara era lì per seguire il documentario su De Niro Senior, che De Niro è venuto a presentare, lei è venuta per la Stampa e sarà così gentile da raccontarci com'è il documentario e che cosa ha detto De Niro. Poi abbiamo anche due estratti comunque della sua conferenza stampa. Raccontaci un po'.
Allora, il documentario è molto bello, è un documentario molto asciutto, molto semplice, molto preciso, che racconta appunto la vita del padre di Robert De Niro Senior. Si chiama Remembering the Artist Robert De Niro, che è un pittore appunto di tra gli anni 40 e 50 appunto, aveva cominciato ad esprimersi con l'espressionismo, con la rappresentazione figurativa del soggetto, ed era un pittore molto molto stimato, insomma, avviato verso una carriera che forse avrebbe voluto essere molto più luminosa di quanto poi in realtà non fu, perché nella vita del padre di De Niro ci sono poi state delle difficoltà, delle ombre profonde, degli irrisolti e poi anche un po' di sfortuna, perché come ha detto poi giustamente De Niro, il successo nella vita è anche legato molto alla fortuna. L'ombra irrisolta era questo suo rapporto con la propria omosessualità, che non ha mai così svelato, insomma, pubblicamente, che non ha mai neanche vissuto a fondo, e poi anche una contingenza proprio storica, che a un certo punto il tipo di pittura che appunto faceva il padre di De Niro fu completamente sopravanzata e cancellata dall'arrivo della pop art e del minimalismo, e quindi i vari Andy Warhol eccetera finirono per proprio spazzare via tutto quel tipo, quel modo appunto di dipingere che usava il padre di De Niro, e quindi lui purtroppo poi è rimasto così un po' irrisolto, con un successo che è rimasto un po' spezzato. Ma la cosa che mi ha colpito veramente tanto di questo documentario, oltre a questo racconto di una vita, è che nella descrizione di questa vita c'è la spiegazione, c'è il mistero della recitazione di De Niro, cioè dentro quel documentario, vedendo quel documentario, si capisce perché un grande attore come De Niro è così, cioè le caratteristiche del padre, e a un certo punto nel documentario vengono usate le parole solitario, permaloso, ossessivo. se pensate a questi tre aggettivi, trovate in questi tre aggettivi i personaggi di De Niro, molti dei suoi personaggi. Cioè lì dentro, in quel rapporto tra padre e figlio che viene raccontato nel film, c'è anche il mistero della grandiosità della recitazione di De Niro. E questo è toccante, molto.
Allora, Fulvia Caprara, ascoltiamo insieme la voce di Robert De Niro e la traduzione impeccabile della nostra amica Bruna Cammarano. Adesso arriverà. Abbiamo...
I just wanted to do the film on my father. I felt that was a necessary part of his continuing his legacy for the family, my children, their children, and that was it. That it would be done, shown so much is great. It was always something I felt that I had to do for him, like keeping his studio. I wanted my kids and my grandkids to see what my grandkids that would come along. I knew one day because I did this a long time ago when they weren't in existence. But I wanted the younger family members to see what their grandfather and eventually great grandfather did.
Ma in realtà io ho realizzato questo film, ho fatto questo film perché sentivo che era assolutamente necessario farlo per mio padre, per poter portare avanti e continuare quello che era la sua eredità nei confronti della famiglia, nei confronti dei miei figli e dei loro figli. Che poi il fatto che poi questo film sia proiettato in maniera così ampia e così diffusa è una cosa fantastica. Ma la mia idea, io ho sempre ritenuto e pensato che era molto importante per me e per lui realizzarlo, così come ritengo che sia stato importante, sia importante mantenere il suo studio in maniera tale che i miei figli e i miei nipoti lo potessero vedere cosa faceva il loro nonno e il bisnonno. E questo ovviamente avendo fatto il film tanto tempo fa, quando ancora i miei nipoti non c'erano, ma volevo proprio che i componenti più giovani della famiglia avessero un'idea, non avessero la percezione di quello che appunto il nonno e il bisnonno era stato in grado di fare.
Questo è Robert De Niro che parla del suo documentario Remembering the Artist Robert De Niro Senior, che è stato presentato oggi al Maxi di Roma e è stato in verità presentato originariamente al Sundance Festival lo scorso gennaio e passerà su Sky Arte HD domenica 28 dicembre. Fulvia Caprara è stata così era presente a questo, ma è stato un evento. Fulvia, dacci un po' di colore intorno a questo.
Sì, devo dire c'era grandissima, grandissima emozione, cioè orde di fotografi all'entrata del Max. Sì, e tutto questo poi sempre con questo grande contrasto poi con De Niro, come lui che è sempre schivo, stropicciato e sempre tende così a passare come uno che così proprio non vuole farsi vedere, sì, è lì per caso.
Poteva arrivare in taxi, avrebbe fatto.
Esattamente, ma anzi, secondo me lui se poteva prendere l'autobus era contento, anche perché era vestito assolutamente da autobus, cioè proprio
vestito da autobus, è fantastico.
Va bene,
definizione
abbiamo detto tutto.
Grazie Fulvia Caprara, ciao, grazie
a voi,
ciao.
Grazie.
Abemus vincitore, mi dicono, sai Claudio, hanno indovinato, il nostro ascoltatore ha indovinato qual era il film misterioso.
Ma abbiamo anche dato tutti e tre gli indizi.
Abbiamo tutti e tre, quindi questo aiuta.
Chi è al telefono?
Chi sei, spettatore, ascoltatore?
Sono Walter.
Da dove?
Sono Walter da Castelfranco Veneto.
Allora, qual è il titolo del film?
Gioventù bruciata.
Bravo, adesso Claudio viene proiettato, no? Adesso
sì,
nelle sale.
Sì, il motivo Gioventù per cui è stato
bruciata.
Scelto, cioè,
è un lancio, è il marketing,
il packaging.
Sì.
La grande,
allora,
viene presentato in sala.
Tornerà sugli grandi
schermi. Sì, esatto, noi l'abbiamo visto a Bologna, bellissimissima copia restaurata. Devo dire, una grande emozione vederlo sul grande schermo.
E ci sarà questa grande opportunità di andare a vedere un film del passato finalmente sul grande schermo.
Grazie
Ma
Walter.
Ma bisogna andare a vedere il cinema.
Andate tutti al cinema, andate
bisogna
tutti in sala, c'è un sacco di bei film.
Schermo.
Allora, chi è che ha fatto questa trasmissione, caro
allora,
Claudio? Mettiti l'occhiale.
È stata
quella che ti ha dato Maddalena Agnisci.
Da Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Maria Rita Franceschini, Alessandro Boschi, Francesco Frisari.
C'era Francesco Frisari?
C'era anche Francesco Frisari, c'era Danilo Massi.
Ciao Danilo.
Fulvia Caprara.
Ciao a voi e grazie ancora.
Poi c'era Gianfranco Pannone. anche, ma soprattutto c'era Claudio De Pasqualis, ma soprattutto c'erano Steve Della Casa e Dario
Fulvia Caprara, Robert Caprara, De Niro
è lei che non ascolta,
ero distratto,
distratto.
Però Dario Zonta era molto in forma,
ma anche Steve, dai, era il caffettino, mi ha aiutato.
Ah, volevo ricordare una cosa, sentiamola. Sulla figura di Salvio Massi è stato scritto 2 anni fa credo un libro di Fulvio Fulvi che si chiama Poliziotti senza paura.
Chiunque
volesse leggerlo è
Poliziotti senza paura, Fulvio Fulvi, ciao a tutti, a domani.